Cominceremo a leggere in versetto 1 di capitolo 9. Il dodicesimo mese, che è il mese di Adar, il tredicesimo giorno del mese, quando l'ordine del re e il suo decreto dovevano essere eseguiti. Il giorno in cui i nemici di Giudei speravano di avere il dominio su di loro, la situazione fu interamente rovesciata e i Giudei ebbero il dominio sui loro nemici. I Giudei si radunarono alla loro città in tutte le province del re Assuero per stendere la mano su quelli che cercavano di far loro il male, e nessuno poté resistere loro perché il terrore dei Giudei era caduto su tutto il popolo. Tutti i capi della provincia, i satrapi, i governatori e quelli che curavano gli affari del re diedero man forte ai Giudei, perché il terrore di Mardochè era caduto su di loro. Mardochè infatti era grande nel palazzo del re, la sua fama si spargeva per tutte le province, perché questo uomo, Mardochè, diventava sempre più grande. I Giudei dunque colpirono tutti i loro nemici, passandoli a fil di spada e compiendo un gran massacro e distruzione. Fecero dei loro nemici quello che vollero. Nella cittadella di Susi, i Giudei uccisero e sterminarono 500 uomini. Misero a morte anche Parshandata, Daflon, Asafa, Apsafa, Porata, Adalia, Adarita, Parmashta, Irisai, Iridai, Vagesata. I 10 figli di Haman, figli di Hamadata, il nemico dei Giudei, non si diedero al saccheggio. Quel giorno stesso il numero di quelli che erano stati uccisi nella cittadella di Susa fu portato a conoscenza del re. Il re allora disse alla regina Esther, nella cittadella di Susa i Giudei hanno ucciso e sterminato 500 uomini e 10 figli di Haman, che avranno mai fatto nelle altre province del re. Ora, qual è la tua richiesta? Ti sarà concesso. Che cosa altre domande sarà fatto? E allora Esther disse: se così piacque al re, sia permesso ai Giudei che sono a Susa di fare anche domani ciò che era stato decreto per oggi, e siano appesi alla forca i 10 figli di Haman. Il re ordinò che fossero fatte esattamente così. Il decreto fu promulgato a Susa e i 10 figli di Haman furono appesi alla forca. Allora bisogna ricordare che i Giudei non andavano fuori a cercare gente di ammazzare, no? Perché oggi potremmo, no? Il Signore ci insegna di fare che cosa ai nostri nemici? Sì, di amarli, di benedire chi ci maledice. Quindi per noi credenti potremmo vedere questa storia di un massacro come, ma come può essere una cosa così guidata da Dio? Ma bisogna capire che gli ebrei solo difendevano. Loro non, perché leggendo il testo magari non è chiaro, sembra che vanno in città a cercare i loro nemici per ammazzarli, ma non è così. Loro erano barricati nelle loro case, nei loro posti che avevano preparato. Queste persone venivano per ammazzare loro. E quindi il massacro che abbiamo, di cui è stato descritto qua, era un difendersi da questi nemici che volevano uccidere gli ebrei. E poi in versetto 14 vediamo che anche i 10 figli di Haman vengono impiccati sulla forca come loro padre. E secondo me anche qui c'è un'importante lezione per noi. Noi non crediamo, come alcune chiese, anche qui in Italia, nella maledizione dei antenati. Qualcuno ha sentito di questa dottrina? In alcune chiese dicono che anche se tu sei nato di nuovo, quindi lavato col sangue di Gesù, perdonato, battezzato con lo Spirito Santo, lo stesso non sarai completamente libero finché non sei stato liberato dalle maledizioni dei tuoi antenati. Ok? E magari prendono uno o due versetti un po' non facili di capire del Vecchio Testamento e bassano la loro dottrina su questi passi, secondo me presi anche fuori di contesto. Noi crediamo che quando abbiamo accettato Gesù Cristo nella nostra vita, Gesù ha dichiarato: chi il figlio dell'uomo renderà libero, è veramente libero. Questa parola veramente vuol dire interamente, completamente, e anche veramente. Quindi noi crediamo che quando uno è nato di nuovo, è stato liberato completamente da qualunque maledizione. In realtà abbiamo bisogno di essere liberato dalla maledizione di solo un antenato. Qualcuno sa il suo nome? Adamo, esatto. Perché col peccato di Adamo, il peccato e la morte entrarono nel mondo e quindi tutti gli uomini sono nati peccatori. Tutti gli uomini sono nati, non quello che dice il mondo, figli di Dio, perché non è vero, figli di Dio non deve diventare. Siamo nati tutti creatori di Dio. Ma dobbiamo diventare figli di Dio. Noi siamo veramente, secondo l'Apostolo Paolo, nati figli di ira. Perché il peccato dimora dentro di noi. E quindi quando noi accettiamo e riceviamo Cristo nella nostra vita, questo legame viene spezzato. Cristo in croce ha distrutto tutto il potere di Satana. Amen. Quindi se siamo nati di nuovo, noi siamo liberi. Certamente noi possiamo cadere nel peccato, possiamo essere tentati, ma non c'è nessuna maledizione di nostro nonno o bisnonno, non dobbiamo scovare a cercare di capire cosa ha fatto il nonnino, no? Perché alcune chiese purtroppo insegnano queste cose, no? E scoprire cose, i peccati che commetteva tuo nonno, tuo padre, li deve confessare, deve fare una preghiera di liberazione. Ma queste non sono dottrine bibliche, sono, a mio avviso, diaboliche. Quindi, per dire tutto questo, noi non crediamo in questa maledizione dell'antenato, perché se abbiamo ricevuto Cristo, siamo veramente liberi. Tocca a noi poi a camminare in questa libertà, è una scelta che facciamo ogni giorno. Però è anche vero che i nostri figli raccoglieranno il frutto della nostra vita. Se noi siamo uomini e donne di preghiera, se noi siamo uomini e donne fedelmente impegnato verso il Signore, verso la sua opera, in ogni probabilità i nostri figli lo saranno anche. Se noi siamo bugiardi, mascalzone, ubriacone, ladri, allora c'è una grande possibilità che anche i nostri figli, comprendete la differenza. Ma ognuno di noi davanti alla presenza di Dio saremo giudicati individualmente. Se il nostro padre era quello che era, non importa. Se abbiamo accettato Gesù, noi siamo liberi. Siamo nuove creature in Cristo Gesù. Quindi i giudei si difendono contro questi attacchi. E in versetto 15, i giudei che erano a Susa si radunarono anche il 14° giorno del mese di Adar, uccisero a Susa 300 uomini, ma non si diedero al saccheggio. Anche questo è interessante perché il re, se ricordate l'ordine che ha fatto, lui ha dato permesso loro di fare saccheggio. Loro potevano legalmente prendere tutta la roba della gente che li attaccava. Ma non lo hanno fatto. Questo avviene il 13° giorno del mese di Adar, il 14° giorno si riposarono e ne fecero un giorno di banchetto e di gioia. I giudei che erano a Susa si radunarono invece il 13° e il 14° giorno dello stesso mese, poi il 15° giorno si riposarono e ne fecero un giorno di banchetto e di gioia. Per questi giudei delle campagne che abitano in città senza mura fanno del 14° giorno del mese di Adar un giorno di gioia, di banchetti, di festa, e in cui si mandano regali uni agli altri. Mardocheo mise per scritto queste cose e mandò lettere a tutti i giudei che erano in tutte le province di re Assuero, vicini e lontani, per comandare loro di celebrare ogni anno il 14° giorno e il 15° giorno del mese di Adar, come i giorni del quale i giudei ebbero riposo dai attacchi dei loro nemici. E il mese in cui per loro il dolore fu mutato in gioia e il lutto in festa, perché facessero di essi un giorno di banchetto di gioia, nel quale si mandassero regali uni altri e facessero doni ai poveri. I giudei si impegnarono ad osservare ciò che avevano già cominciato a fare, come Mardocheo aveva loro scritto. Haman, infatti, figlio di Hamadatta, l'Agagita, il nemico di tutti i giudei, aveva cospirato contro i giudei per distruggerli. E aveva gettato il Pur, cioè aveva tirato la sorte, per sterminarli e distruggerli. Quando però Ester si presentò davanti al re, questi ordini prescritto, che il malvagio complotto che Haman aveva ordito contro i giudei fosse fatto ricadere sul suo capo e che lui e i suoi figli fossero appesi alla forca. Perciò quei giorni furono chiamati Purim, quindi i giorni del tiro a sorte. In conformità, quindi, a tutto ciò che era scritto in quella lettera e a tutto ciò che avevano visto a questo proposito che era loro avvenuto. I giudei stabilirono di prendere l'impegno senza mai venire in meno per se stessi, per i loro discendenti e per tutti quelli che si sarebbero uniti a loro, di celebrare ogni anno quei due giorni secondo l'indicazione scritta e secondo il tempo stabilito. Quei giorni dovevano essere ricordati e celebrati di generazione in generazione, in ogni famiglia, in ogni provincia e ogni città. Non si doveva mai venire meno fra i giudei di celebrare questi giorni di Purim, e il giorno e il loro ricordo non dovevano scomparire fra i loro discendenti. Quindi anche ancora oggi, anche questo anno, nel 2010, tutti gli ebrei in tutto il mondo celebrano questi due giorni di ricordare la loro liberazione da questo malvagio complotto di Haman. La regina Ester, figlia di Abel, giudeo, Mardocheo, scrissero con ogni autorità per confermare questa loro seconda lettera relativa ai Purim. Mardocheo manda lettera a tutti i giudei nelle 127 province del regno di Assuero con parole di pace e di verità. E poi leggiamo l'ultimo versetto nel libro 10:3. Mardocheo il giudeo era infatti il secondo dopo il re Assuero, grande fra i giudei e ben voluto dal moltitudine dei suoi fratelli. Egli cercava il bene del suo popolo e aveva parole di pace per tutta la sua stirpe. E quindi questi due passi, quando leggevo il testo, saltarono fuori il fatto che Mardocheo, che poco tempo prima era un uomo disprezzato, e qui in versetto 30 dice che Mardocheo mandò lettere con parole di pace e di verità. Al contrario, come erano gli ordini di Haman? No? Perché abbiamo il confronto fra due uomini. Come erano le lettere di Haman? Le parole di Haman? Erano parole di pace e di verità? Erano parole di distruzione, di odio, di invidia, perché ricordate qual era il motivo perché volevo uccidere Mardocheo? Perché Mardocheo non voleva inchinarsi davanti a lui. Perché Mardocheo era un uomo veramente libero. Perché sappiamo che la libertà non è essere in carcere, essere fuori. La libertà è una cosa nel cuore. Noi possiamo essere in carcere fisico come l'Apostolo Paolo e essere liberi. E possiamo essere liberi e avere un yacht è una villa sulla costa azzurra e essere prigionieri. Ma mi piace molto questa frase che Mardocheo, come nostro Signore Gesù, aveva parole di pace e di verità. E quindi voglio parlare a me stesso questa mattina, delle nostre parole. Perché Haman era un uomo con parole malvagie, calunnie, maledizione in un certo senso. Mardocheo era un uomo con parole di pace e di verità. Quindi guarderemo diversi testi nella Bibbia. Girate adesso nel Vangelo di Matteo. Perché abbiamo visto che Mardocheo aveva parole di pace e di verità, Haman aveva parole di menzogna e di malvagità, ma non vogliamo solo lasciarlo a loro. Vogliamo noi come cristiani questa mattina esaminare e chiederci, e io mi sono chiesto nel preparare questo messaggio, come sono le mie parole? Le parole di Craig sono parole di pace e di verità? E qui nel Vangelo di Matteo capitolo 7, il Signore ci parla di avere discernimento. No? Si dice che non dobbiamo giudicare, ma è vero e non è vero questo. Noi non possiamo giudicare il destino eterno di un'altra persona. Io non posso dire quale persona è andata in paradiso o inferno. Non posso fare un giudizio su le motivazioni intime di un'altra persona, queste sono cose che solo Dio può giudicare, però io posso giudicare il frutto della vita di una persona. Anzi, siamo comandati di giudicare il frutto delle persone in questa vita. E qui in Matteo capitolo 7, versetto 15, ora guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Comprendete che il Signore sta dicendo che noi dobbiamo fare giudizio su una persona. Lui dice, stai attento, perché in questo mondo c'è gente che vengono a voi con parole dolci. Oh, io ti voglio bene, io sono tuo fratello. Io ti amo, ma in realtà sono lupi rapaci, e quindi questo vuol dire che noi è inteso che dobbiamo giudicare le parole che ascoltiamo. La cosa più importante sicuramente è che noi giudichiamo le nostre parole. Però il Signore ha detto guardatevi, quindi state attenti, perché ci sono falsi profeti che sembrano pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie uva delle spine o fichi dei rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni, ma l'albero malvagio produce frutti cattivi. Un albero buono non può dare frutti cattivi, né un albero malvagio dare frutti buoni. Ogni albero che non dà buon frutti è tagliato e gettato nel fuoco. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Allora giriamo un po' avanti, sempre nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, versetto 33. O fate l'albero buono, il suo frutto sarà buono. O fate l'albero malvagio, il suo frutto sarà malvagio. Infatti l'albero lo si conosce dal frutto. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. L'uomo buono dal buon tesoro del cuore trae cose buone. Ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io dico che nel giorno del giudizio i uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. E questo è un buon passo da memorizzare per tutti noi. Poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condonato. Allora, un altro passo nel Vangelo di Luca, capitolo 6. Versetto 43. Poiché non c'è albero buono che faccia frutto cattivo, né albero cattivo che faccia frutto buono. Ogni albero, infatti, lo si riconosce dal proprio frutto, perché non si raccolgono fichi delle spine e non si vendemmino uva da un rove. L'uomo buono dal buon tesoro del cuore trae il bene, l'uomo malvagio dal malvagio tesoro del suo cuore trae il male. Perché la bocca di uno parla dell'abbondanza del cuore. Quindi le nostre parole come credenti dimostrano quello che noi abbiamo dentro. E una cosa molto grave, e parlo per la mia vita personale, veramente sto esaminando anche la mia vita verbale. E chiedendo veramente, Signore, metti un lucchetto sulla mia bocca, che quello che esce dalla mia bocca possono essere le tue parole. Possono essere parole come è scritto in Efesini capitolo 4, che portano edificazione a chi li ascolta. Perché secondo me, tante volte, no, noi guardiamo uno che ha commesso adulterio, guardiamo uno che ha rubato, uno che ha ucciso, e questo sappiamo sono peccati gravi, e lo sono veramente gravi. Però tante volte noi credenti, quando pecchiamo con la bocca, no? Ma non è così grave. Invece penso che abbiamo visto dal testo biblico, cioè dalle parole del Signore, no? Ogni parola oziosa, quindi parole, no? Una parola oziosa cos'è? È una parola che potevamo fare a meno. Guardiamo nel libro di Giacomo, capitolo 3, perché Giacomo veramente è uno che non ha pelle sulla lingua, e lui qui parla della lingua, però mi piace Giacomo. Giacomo non era un pastore che si preoccupava se c'era una grande folla o meno, no, lui tirava dritto, se piaceva la gente o meno, a lui non si interessava. Infatti il libro di Giacomo è dura sul modo di scrivere. Lui va direttamente al punto, non perde tanto tempo nel fare giri di parole. E qui in capitolo 3 lui parla della nostra lingua. Fratelli miei, non siate in molti a far dei maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Quindi questo, per chi insegna la parola di Dio, è anche un buon passo di memorizzare. Poiché tutti manchiamo in molte cose. Mi piace questa frase che dice Giacomo, no? Lui non dice, voi mancate in tante cose. Cosa dice? Tutti. Quindi lui si identifica. Giacomo è uno disposto a mettersi in discussione. E lui dice, fratelli miei, tutti manchiamo in molte cose. Amen. Amen. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace anche di tenere il freno tutto il corpo. E poi lui parlerà, no, questa piccola membra, la lingua, quanto è difficile dominare. Lui dice, cari fratelli a Montebelluna, tutti noi credenti manchiamo in molte cose, veniamo meno in molte cose, ma uno che è capace di frenare la sua lingua è uno che ha dominato, diciamo, tutte le aree della sua vita spiritualmente. E quindi comprendete che per Dio, come ho detto prima, noi, ha ammazzato qualcuno, mamma mia, ha commesso adulterio, ha sparlato un po', no? Ah, questo è grande, questo è piccolo, no? No, per Dio è grande anche quello. Addirittura che lo Spirito Santo ha ispirato Giacomo nel dire, se tu riesci a frenare e controllare la tua lingua, tu sei veramente una persona matura spiritualmente. Sei un credente che cammina veramente per lo Spirito. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscono e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco anche le navi, benché siano tanto grandi, siano spinti da forti venti, sono guidati da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. Quindi adesso Giacomo ci dipinge, no? Un cavallo, un animale molto più fisicamente potente di un uomo, eppure, no? Qualcuno ha mai cavalcato? No, pochi, va bene. È veramente vero, tu puoi mettere un cavallo addestrato, puoi mettere anche Josiah, un piccolo bambino sopra, e lui tira un pochettino con poca forza e quel cavallo gira a sinistra. Lui tira di qua e lui va a destra. Tira tutti e due e lui frena. E poi usa anche questo esempio di una nave, no? Grandissima nave, no? Che va in mezzo al mare, in mezzo alle tempeste, il vento fortissimo, le onde grandissime, eppure è guidato dal timone, quel piccolo attrezzatura lì al retro che gira la nave. Così, versetto 5, anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta grandi cose. Considerato come un piccolo fuoco incende una grande foresta. Allora, questo paragone che fa Giacomo è molto bello. Perché non è vero, no? Con un fiammifero, quanto fuoco fa un fiammifero? Poco, pochissimo. Eppure, in estate qui in Italia noi vediamo i danni. Migliaia di ettari. La Grecia è stata scorsa, ricordate, tanta gente è anche morta a causa di una scintilla. Allora, cosa vuole comunicare a noi lo Spirito Santo? Noi pensiamo a volte, no? Ah, ma una piccola parola, che danno può fare? Tanto. Puoi distruggere una nazione, puoi distruggere una vita, puoi distruggere una chiesa. E lui dice, la lingua è un piccolo membro. È stato ben detto che Dio ci ha dato due orecchi e solo una bocca per un motivo ben preciso. Che dobbiamo ascoltare due volte più di quello che parliamo. E io confesso davanti a voi che tante volte io vengo meno nel parlare. E sto pregando in questo periodo che veramente il Signore possa insegnarmi, no, di essere un uomo perfetto, di essere un uomo che permette lo Spirito Santo di guidare la mia lingua. In ogni momento, non solo qui, quando parlo con voi della parola di Dio, ma in ogni istante della mia vita. Anche la lingua, versetto 6, è un fuoco, un mondo di iniquità. Così posto come è fra le nostre membra, la lingua contamina tutto il corpo. Ricordate il Signore quando i farisei lamentarono che i tuoi discepoli non lavano le mani prima di mangiare, questi grezzi pescatori. Ricordate? E Gesù ha detto, non è quello che entra la bocca che contamina l'uomo, ma quello che esce dalla bocca. La lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita e infiammato del Gehenna, che è il luogo della morte. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rette, di animali marini può essere domata ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare, è pieno di veleno mortifero. Cioè, vedete, Giacomo non ha pelle sulla lingua. Come, Giacomo, la mia piccola lingua, tutte queste cose brutte deve dire? Sì. E questa frase, infiammato il corso della vita, infiammato del Gehenna, vuol dire proprio, tante volte la lingua è ispirata dall'inferno, dall'abisso, dal nemico. Con essa benediciamo Dio e Padre, e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte mette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro. Poi, fratelli miei, un fico produrre olive, o una vite fichi. Così nessun fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Chi è savio e intelligente fra voi, mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete amara gelosia, spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale, cosa? Diabolica. Dove infatti c'è invidia e contesa, lì c'è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto, prima di tutto, è pura, poi pacifica, mite, docile, pieno di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Or il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che adoperano alla pace. Allora adesso girate in Efesini capitolo 4. Versetto 29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Ok, abbiamo visto un po' in Giacomo il negativo, che non so per voi, mi spaventa. Vi spaventa? Dovrebbe spaventarvi. Perché di nuovo penso che a volte noi credenti pensiamo che magari i peccati di bocca sono piccoli peccati, ma sono cose molto gravi. E che il Signore veramente ci dà ognuno di noi la grazia di mettere in pratica quello che abbiamo appena letto in Efesini. che dalla nostra bocca non escono parole malvagie, ma buone parole che possono dare edificazione. Voi sapete, infatti la lingua italiana è così simile all'originale in greco. In inglese noi non diciamo costruire una casa, abbiamo edificato. Noi diciamo abbiamo built, build, buildiamo. Abbiamo la parola edificazione, ma è un po' staccato di questo concetto di costruzione. Invece in italiano è chiaro. Uno edifica, costruisce, no? E quindi noi credenti siamo chiamati con le nostre parole di costruire, di edificare, di rendere più forte, più stabili quelle che ci circondano. E non solo questo, Paolo qui, ed è una cosa molto importante di capire, perché a volte secondo me noi pensiamo che le nostre parole, bla 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 bla, no, è solo un rumore che esce dalla nostra bocca e rimbalza dal timpano e poi muore chissà dove, no? Che le nostre parole sono solo rumore, che non hanno effetto. Ma se pensiamo questo, siamo in grave errore, perché Paolo qui dice: se avete una buona per edificazione secondo il bisogno, ditela affinché conferisce grazia. Quindi con le nostre parole, questa parola grazia, voi sapete in greco è charis, dono. Cioè io con la mia bocca posso impartire a te, posso fondere dentro la tua anima, nel tuo spirito, nella tua vita, la grazia di Dio, con le mie parole. Gesù ha detto anche, le mie parole sono vita e verità. Cioè, quando io parlo e do parole di edificazione a qualche persona, gli sto conferendo la vita. Non è solo un suono che esce dalla mia bocca e rimbombo dal loro timpano, ma la vita di Dio lo sto tramandando in un certo senso. Ed al contrario, se abbiamo parole non edificanti, possiamo anche, no, rubare delle persone in un certo senso. Di non seminare vita nella loro vita, ma morte. Noi possiamo essere strumenti per conferire grazia alle altre persone. E bisogna ricordare, le persone ci conoscono dalle nostre parole, dal modo in cui parliamo. Non contristate lo Spirito Santo di Dio. E di nuovo, noi potremmo pensare, contristate, voi comprendete cosa vuol dire? Semplicemente cosa vuol dire? Rendere triste. E di nuovo noi a volte pensiamo, se uccido qualcuno, se commetto adulterio, se rubo, se faccio chissà che cosa, Dio sarà triste. E sicuramente è triste con queste cose, non voglio dire che non è triste. Ma qual è il contesto di questo passo? Il nostro modo di parlare. Il contesto di non contristare lo Spirito Santo è proprio il modo in cui noi parliamo. Non contristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Quindi con le nostre parole noi possiamo rendere triste Dio o possiamo al contrario rendere felice Dio. Vogliamo rendere felice il Signore? Amen. Non è bello noi genitori quando sentiamo i nostri figli dire una cosa bella? No, invece di dire stupido al loro fratello, loro sorella, cretino, i vostri figli non dicono queste cose, solo i miei. No, come genitore, mia, litigate per tutte le cose. L'altro giorno Giosaia, qualcuno aveva offerto lui una caramella e lui, anche per Abigail Giosaia, anche per Abigail e Joshua. No, lui voleva prendere anche per loro una caramella. E sapete come, sai, come mi sono sentito bene? Ah, che bello, lui sta pensando a altre persone, lui è generoso. Lui mi ha conferito grazia. E nello stesso modo noi possiamo rendere felice papà o possiamo renderlo triste con le nostre parole. Versetto 31, si è rimossa da voi. Questa parola si è rimossa è una parola in greco che usato frequentemente riguardo alla navigazione, di sciogliere una nave di un ormeggio e di spingerlo a largo, di mandarla via. E quindi Paolo sta dicendo, noi credenti di Montebelluna, sia messo a larga, lontano da noi, ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldicenza con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Non ci ha perdonato tanto il Padre? E quindi stiamo attenti, non solo in questo periodo, ma in tutti i periodi, no? E voglio invitarvi, come sto facendo io, di metterti in preghiera, di metterti davanti allo Spirito Santo e dire, Signore, quali sono le mie parole? No? Ho tante parole oziose, tanto per riempire l'aria con tante parole? O le mie parole sono misurate e guidate da te? E prego che per me prima, no? Quando incontro una persona, quando vedo una persona, Signore, come posso conferire grazia a questa persona? Come possono le mie parole dare vita a questa persona, renderli più forte e più stabile nel Signore? Amen.